Abbiamo con noi uno scienziato, in particolare abbiamo con noi un matematico che è il professor Bruno D'Amore, che ha un numero considerevole di lauree, e leggo per non dimenticarne neanche una: ne ha una in matematica, una in pedagogia, una in filosofia, nonché insomma anche un dottorato in didattica della matematica. È anche professore universitario all'Università degli Studi di Bologna, dove insegna didattica della matematica. Io ci ho dato un esame, ma lui non se lo ricorda. E stasera il titolo dell'intervento del professor D'Amore è Matematica dappertutto, quindi l'idea che è un po' sottotraccia a tutti i nostri incontri è quello di andare a cercare tutta la scienza che c'è, anche quando magari noi non ce ne accorgiamo. La scelta di questi incontri è anche quella di alternare le parole della scienza, le parole della poesia, della letteratura e dell'arte, perché poi scopriremo anche stasera, e anche come è già successo negli incontri precedenti e mi auguro succederà anche nei prossimi, che in realtà i confini non sono mai così netti. Stasera assieme a noi ci sarà anche un poeta che voglio qui intanto ringraziare di essere con noi, che è Alberto Bertoni, e che ci accompagnerà in questo percorso, accompagnerà la presentazione del professor D'Amore con poesia. Quindi io ringrazio intanto il professore di essere qui con noi, gli lascio la parola così possiamo cominciare. Prego.
Grazie.
Dovrebbe già essere acceso.
Vediamo. Sì? Più o meno. Più o meno è troppo poco. Come va laggiù in fondo? Si sente qualcosa? Ma grazie al microfono o grazie alla mia voce stentorea?
La seconda che hai detto, Bruno.
Si può? A
Vuoi questo?
questo qui non va. Probabilmente va. È
Non è
che non
abbastanza
vedo.
alto.
Vabbè, allora prendo.
Vuoi provare questo?
Eccoci qua. Allora, grazie a tutti di essere presenti, grazie ad Alberto che mi ha secondato in questa richiesta di mescolare un po' di matematica con della poesia, nel senso che a entrambi piace molto la poesia e quindi ognuno la coniuga in maniera personale. Allora, il titolo l'avete già sentito, è Matematica dappertutto e la scommessa è di condurvi in luoghi dove la matematica non è visibile, perlomeno non in maniera così appariscente, e scoprirla insieme, cercare un po' di vedere dove si nasconde. Vabbè, questo sono io. Perché proprio la matematica e perché questa titubanza nei confronti della matematica? Io ho provato delle volte a miei ex compagni di scuola superiore, con i quali ho fatto la quinta, quindi l'esame che adesso si chiama maturità. Ho provato a chiedere che cosa ricordassero della matematica di quei tempi. E ho visto facce stravolte di persone che mi raccontavano il loro rapporto con la nostra professoressa di matematica degli ultimi anni. Quindi il rapporto non era tanto con la matematica, ma era di ricordi orripilanti di notti passate a imparare a memoria le formule di protostaferesi. Appunto,
Panico.
diciamo a malapena ricordavano i nomi interi delle discipline. Ti ricordi la trigonometria, la trigo che? Ecco, allora diciamo non è proprio la disciplina più amata dagli italiani e certe volte ricorda cose che la gente considera non piacevole. Mi capita anche di sapere che adolescenti tra i 14 e i 17 anni che stanno impiegando molte ore della loro quotidianità a imparare appunto queste formule di matematica, non trovandole applicate in nessun altro aspetto se non quello di dirle al professore che le sta aspettando per avere il suo dato 6 meno, interpretate in vario modo naturalmente le formule, chiedano ingenuamente, alzando con un po' di attenzione la mano verso l'alto, chiedono al professore: scusi, prof, ma a che cosa serve questa roba? E qui abbiamo reazioni diverse che si possono raccogliere in categorie. La categoria: ma scherzi, la matematica, ma tu nella vita che cosa vuoi fare? Ah, il Presidente della Repubblica, il Presidente di Banca Italia, senza matematica, senza i logaritmi, come pensi di fare? È impossibile. Ecco quindi il primo tipo di risposta. La seconda, più diffusa, è: ma perché fai sempre delle domande così stupide? Sei sempre tu. Ma perché non stai zitto una buona volta? In entrambi i casi la risposta non è un granché e lo studente rimane un po' male. Quindi da allora ho assunto la sfida, che insieme a voi interpreterò stasera, di provare a vedere se veramente la matematica non serve a nulla o se è nascosta nelle pieghe più inattese. Cominciamo dalla natura. Allora, adesso io non so qual è il livello matematico dei presenti, ci saranno persone che ne sanno più di me e ce ne saranno degli altri che sono capitati qua per caso, spinti da un amico a forza, dicendo dopo ti pago la pizza, fammi compagnia. Quindi io parlo, diciamo, a una media fra queste due, vediamo che cosa succede. Ora, costoro sapranno appunto un po' di nomi di storia della matematica. Lo allontano?
Cioè, ti sgrida.
Comincia.
Già. Ti sgrida già.
Fatemi cenno se la distanza è quella giusta. Pochi conoscono il matematico francese Gabriel Lamé, vero? Vero, sì, è difficile conoscerlo perché non ha fatto niente, quindi è difficile restare nella storia quando dice non ha fatto niente, non è nella storia. Però ha elaborato una formula un po' stupidina in cui cercava di raccogliere famiglie di curve molto diverse sotto un'unica formula. Ora, sentirmi dire questa cosa se uno non sa niente di matematica sembra chissà che, in realtà è una stupidaggine colossale. Però poco tempo fa un botanico belga, quello che vedete scritto lì, ha ritoccato la formula di Lamé, se ne è appropriato tanto che l'ha, diciamo, ci ha fatto sopra un copyright, perché questa formula è incredibilmente disponibile per rappresentare le forme della natura, esseri viventi e non. Adesso, supponendo che ci sia qualche maestro elementare presente in aula, fatemi cenno, ce n'è, allora la formula appare nella prossima slide, perché domattina la potresti proporre ai tuoi bimbi, casomai quelli di quarto e di quinta, che sono un po' più grandini, eccola qua. No, è che oggi nella scuola elementare si fa di tutto, non lasciano niente da fare alle medie, alle superiori, arrivano che sanno già tutto, quindi può darsi. Allora, sto naturalmente, spero, scherzando, insomma, trattieniti, e in questa forma appaiono dei parametri che non hanno dei valori, sono delle lettere A, B, M, N1, N2, eccetera. A seconda del valore che voi mettete dentro, vengono fuori delle forme che sono quelle che si trovano in natura. Per esempio, questo qui è il cristallo di bismuto. Come si ottiene? Basta mettere A e B1, N1, N2, N3, 100, ecco, vedete come si fa. Vi piace di più qualche cosa di vivente? Per esempio i semi di girasole? È la stessa formula, ma cambiano un pochino i parametri. Amate il cristallo di grafite? Eccovelo qua con i parametri sotto. Vedo che molti stanno prendendo appunti sui parametri e fanno bene, perché è meglio sempre controllare. Ecco qui una conchiglia con parametri diversi. Queste sono delle diatomee, che sono organismi monocellulari che si scindono in due parti, come tutti sanno. La cosa fantastica è che sono, dal punto di vista della natura, organismi tra i più semplici viventi possibili. E in quella formula, la funzione F, che era la cosa che dava più, come dire, spettacolarità dal punto di vista formale alla formula di prima, è una costante e vale 1. Guarda caso c'è questo strano legame. Questa per esempio è una, guardate i parametri come sono semplici, questa è un'altra e così via, ne potrei mostrare tantissime, ma insomma mi limito a farvi dare un'occhiata. Questo è il lupino, la foglia di lupino. Questo è il famoso fiore moonflower che profuma di notte. Vedete, basta cambiare un pochino i parametri e si ottengono le forme più diverse che la natura presenta. Questa è una delle tante versioni del geranio e questa è una stella marina. Insomma, potrei andare avanti per tutta la serata, ma potrebbe diventare noioso. Ora, questo signore del botanico nel 2003 si è creato appunto una sua ditta, vediamo se qua ho scritto, ah no, qui ci sono altre, eccola qua, l'ho scritta qui sotto, se qualcuno volesse curiosare, andare a vedere in questo sito, fino a un certo punto vi lasciano entrare e poi vi chiedono dei soldi. Per cui se voi volete approfittare di questa formula per creare delle belle forme, dovete pagare i diritti d'autore. Tenete presente che qui sto parlando del 2003, quindi di una robina tutto sommato abbastanza recente. Ora viene un gioco da fare, che si potrebbe fare in una scuola dotata di computer neanche tanto sofisticati. Ci si schiaffa dentro la formula e poi si chiede ai 25 bimbi presenti in aula, diciamo di seconda, terza superiore, di mettere i parametri che vogliono, cioè ognuno mette i parametri che vuole. E poi il computer elabora la forma e vengono fuori forme strane. Alcune le riconosciamo, sono il fiore tale, il minerale tale, eccetera, e altre invece non le riconosciamo, viene un dubbio. Siccome la geometria gioca in maniera abbastanza continua dal punto di vista formale, se una forma non è attualmente in natura, ti viene subito da pensare o che è esistita e nel frattempo si è estinta, oppure che la geometria della natura lentamente la sta elaborando. E quindi la vedremo, ci troveremo tutti qui a Crevalcore fra 30-40 mila anni e questa forma la riconosceremo che adesso non c'è. Quindi è una domanda interessante quella di che sto per farvi, ma c'è più fantasia in quello che produce la natura spontaneamente grazie a tutte le sue complicatissime evoluzioni possibili, o c'è più fantasia nella geometria che dentro una formula ti mette una quantità infinita di forme possibili? Questa è una domanda che vi sto rivolgendo, spero che non mi sia rivolta, perché la mia risposta sarebbe non lo so, quindi evitate casomai. Ora continuo con la natura, ma la prendo un po' alla larga e ci arrivo attraverso l'arte figurativa. Questo signore, che riconoscerete anche perché c'è scritto il nome, questa è la sua statua che si trova più o meno in piazza Norimberga, in una delle piazze centrali, è il signor Albrecht Dürer. Ci schiaffo lì le date perché a quest'ora di notte uno potrebbe essersele dimenticate, così vedete che stiamo parlando del Rinascimento. Ora, Dürer, famosissimo pittore a tutti noto, non occorre che lo dica io, fece tra le tante cose studi di geometria e di fisionomica, e la fisionomica ci riporterà, vedrete tra poco, a cose come quelle che ho detto poco fa e a molta matematica, ma andiamo in ordine. Allora, intanto un piccolo autoritratto che può far comodo e richiamarcelo, ecco, un bel giovanotto, soprattutto i capelli, insomma, oggi sarebbero un gran lusso. Lui era allievo del grande Folgemuth, ma come sempre capita, quando un allievo diventa così importante, ovviamente ci dimentichiamo chi era il maestro. Allora siamo andati, Marta e io, lì a fotografarvi questa immagine, siamo andati apposta, a Norimberga, è un po' bluina se volete, ma non c'era alternativa, nel senso che ero in piedi su un inginocchiatoio in equilibrio e c'era un signore vestito di nero che urlava frasi terribili, suppongo fosse un prete o cose del genere, e io gli ho spiegato di fare una foto, e vabbè, insomma, è venuto fuori così. Questa è una delle opere lignee dove probabilmente ha messo le mani anche il giovane Dürer, e lungo la navata centrale, così quando ci andate la riconoscete. A un certo punto Dürer impara dal maestro, è più bravo di tutti, e quindi decide che deve saperne di più. Non gli basta quello che ha imparato dal suo maestro, e quindi decide di fare dei viaggi in Italia, dove praticamente prende gli autori che allora erano quelli di massimo livello e copia vergognosamente da loro. Adesso sarebbe carino mettersi a guardare esattamente. Ecco, questo però ve lo mostro. Dal Vabbè, fatto apposta per vedere se eravate attenti. Ecco, ruba per esempio, vedete come il Cristo ha la croce infilata in questa specie di pavimento, no? Che di solito non è così, la ruba pari pari, la rifà anche lui. Questa è la casetta che si compra a rientro dall'Italia. è proprio a Norimberga, è la casa più alta dopo il castello, naturalmente. E, insomma, oggi costerebbe un occhio della testa, ma che un occhio della testa? Impossibile neanche quantificarlo, ma anche allora non era male. Allora la frase che lo spinge, che dichiara quando parte da Norimberga per andare a studiare, è la seguente: senza conoscenza l'arte è un miscuglio casuale di imitazione sconsiderata, fantasia irrazionale e pratica ciecamente accettata. Siccome queste cose le dicono sempre delle scienze e della matematica in particolare, io mi sfogo e vi faccio vedere come un pittore le dica della sua disciplina. Quindi lui dice: io ho bisogno di sapere di più. Bene, parte, va a studiare geometria, visita Bologna, Venezia, Padova, pare Mantova, non ne siamo tanto sicuri. Piccolo aneddoto familiare, dunque lui era povero, nel senso che era ennesimo figlio di un signore che di mestiere faceva il disegnatore orafo, di M figli, insomma adesso non vi sto a dire NM, e quindi non ha soldi per viaggiare. Quindi ricorre a un trucco che io consiglio ai giovanotti presenti, che vedo non troppo numerosi in aula, però presenti, c'è un sottoinsieme non vuoto dei presenti che sono giovanotti di sesso maschile, si convince a sposarlo una vecchia ereditiera,
l'hanno appena suggerito.
Vecchia e ricca. Che cosa sia successo durante la notte di nozze, non si sa, le cronache non lo riportano, ma la mattina dopo lo rinviaggio per l'Italia. Poi torna, lei non c'è più e lui si compra le case, eccetera. Allora, questo è un piccolo trucchetto che suggerisco. Allora, lui si mette a studiare architettura, Vitruvio, eccetera, torna in Germania per farla breve, e diventa questo artista qua che tutti noi oggi conosciamo. Queste sono le due delle tante Adamo ed Eva che ha fatto, che tutti chiamano il paradiso terrestre. Vedo che state guardando con attenzione, non illudetevi, non esistono questi corpi in natura, sono corpi matematici, nel senso che sono la realizzazione matematica di corpi umani, che era molto di moda all'epoca e lui era particolarmente bravo. Ma l'opera più matematica, più nota, diciamo, è questa Melancolia, che è un acquaforte in cui lui era straordinariamente bravo, dicono il più bravo di tutti i tempi, ed è una celebre opera matematica, almeno considerata tale. Perché? Ma intanto perché c'è questo poliedro, che sarebbe un poliedro regolare però tagliato, c'è questo compasso, qui sotto la foto mi è venuto un po' male, ma ci sarebbe una riga con una sfera, la sfera si vede un po', ma soprattutto, andiamo al dunque, c'è questo, sotto la campanella, questo oggetto qua, che qualcuno di voi riesce a vedere, non molto, tanto che io l'ho ingrandito, no, non l'ho ingrandito. Allora, questo è un quadrato 4x4, come si fa? Ecco, questo lo raccomando agli insegnanti presenti, quando volete che i ragazzi facciano qualcosa e non vi rompano le balle per una mezz'oretta. Allora devono prendere i numeri da 1 a 16 e li devono mettere in un quadrato 4x4. Dice, facile, un momento, non è mica finito. In modo tale che la somma dei numeri di tutte le orizzontali, di tutte le verticali e delle due diagonali sia uguale. Questo si chiama quadrato magico. Ecco, allora un ragazzino si mette lì, lo appassiona la cosa, cerca una formula, non la trova, allora va per tentativi e ci vuole un po'. In più, se voi guardate bene i numerini qui sotto, ma non potete vederli, questi numeri qui in basso al centro di questo orizzontale sono un 15 e un 14, che se voi li leggete in modo consecutivo, danno 1514, che è l'anno di realizzazione dell'opera. Quindi veramente una cosa mostruosa. Visto che stiamo parlando di quadrati magici, lasciamotemi fare una piccola digressione artistica. Questo è un quadrato magico 3x3, molto più semplice, addirittura di Mario Ceroli. Quindi un altro artista figurativo, molto più vicino a noi, contemporaneo. E poi, se vi capita di passare da Barcellona, e naturalmente penso che tutti l'avranno già fatto, siete certamente stati a vedere quella che tutti chiamano la Sagrada Famiglia, che è il capolavoro di Antoni Gaudì, il quale ebbe la sfortuna di morire in maniera stravagante, e l'opera non è finita, diciamo, mi hanno detto che è in questo momento al 55%, quindi abbiamo superato la metà. Allora uno guarda questa straordinaria opera architettonica che ha veramente dell'incredibile da tutti i punti di vista, vale la pena andare a Barcellona anche solo per vedere questa, ma pochi poi si mettono a guardare quello che è successo nel frattempo negli ultimi 60 anni, che sono state arricchite tutti i pertugi, tutte le cripte, tutte le insenature con delle statue. Allora tutti guardano le statue, ma adesso che voi avete avuto questo notturno incontro a Crevalcore, guarderete anche dietro le statue e che cosa scoprirete? Un quadrato di numeri. Ops, ma guarda un po', vediamo se questo l'ho ingrandito, questo l'ho ingrandito. Ve lo lascio sotto gli occhi perché subito qualcuno dirà, ma come, ma non è mica un quadrato giusto, perché ci sono 2 14, ci sono 2 10, tu non avevi detto i numeri da 1 a 16. Sì, però questo è un quadrato speciale, non è magico perché gli mancano dei numeri, gli manca il 13 per esempio, no il 13 12, c'è, gli manca il 12, gli manca il 16, però ha una particolarità, la somma di tutte le orizzontali, di tutte le verticali e delle due diagonali fa un numero importante nella storia del cristianesimo, fa 33, però hai capito che il pubblico che abbiamo?
Attento.
33, che è un numero importante. E quindi diciamo, con la matematica si può anche giocare, intervenirci sopra, cambiare le regole per tirar fuori delle cose interessanti. Quindi andate a Barcellona a vederlo con un vostro partner e fate un figurone della Madonna e dicono, vedi quello lì? Quella regalo. Ora, tornando a Dürer, lo studio della geometria lo porta a parlare di prospettiva, inventa delle macchine prospettiche. Io mi sono sempre chiesto se sta roba funzionava davvero e scommetterei di no, figurati a disegnare una roba con degli affari così, però diciamo dal punto di vista teorico erano interessanti. Risolve il problema dei fratelli Lorenzetti che era stato lanciato nel Medioevo, cioè di trovare una regola matematica che andasse sempre bene per rappresentare prospetticamente un pavimento con le mattonelle quadrate. E questa è la soluzione che dà Dürer. Quindi, insomma, pian piano di geometria comincia ad intendersene. Poi si mette a studiare la geometria del corpo umano, a cui volevo arrivare, e Wacht. Se voi vedete questa immagine da qualche parte, non pensate a Isaac Asimov, per chi mi sta capendo. Vero? E invece no, questo è Dürer. È uno studio, diciamo, diverso da quello di Leonardo da Vinci, di Leon Battista Alberti, della geometria del corpo umano, un po' ingenuo, se volete, però, diciamo, è interessante. Guardate questo se non sembra un robot. Poi ha la seguente idea, quella di costruire quello che chiamavo un reticolo uniforme. Adesso mi spiego un attimo. Voi prendete dei profili di persone. Secondo lui, e si credeva a quell'epoca, si crederà ancora per alcuni secoli, il profilo di un essere umano rappresenta psicologicamente le caratteristiche di quell'essere. Allora voi prendete, lo mettete dentro un foglio diviso in rettangoli o diviso in quadrati e poi sottoponete questo foglio a trasformazioni geometriche, cioè lo allungate, lo stringete, lo ruotate, lo piegate un po'. E allora lui riusciva a far vedere che si può partire dal profilo di Berlusconi, modificarlo, perché già Berlusconi a quei tempi era già
c'era.
Ecco, poi modificarlo con delle trasformazioni opportune e Wacht, chi vi viene fuori?
Veltroni.
Lei ha detto Veltroni, non l'ho detto io, e ognuno penserà a chi vuole. Allora si mette a fare questo giochetto, è un giochetto artistico, che però secondo lui invece, era qualche cosa che univa la geometria alla natura, come già poc'anzi è successo. Scrive un trattato su questa roba qua, appunto, molto lodato da due personaggi che vedete scritti lì, di rinomanza mondiale, e guardate un po' questa immagine. Questa immagine è un falso che ho fatto io apposta per voi. Nella prima riga ci sono immagini tratte da Dürer, ma quelle sotto non sono di Dürer, sono di un altro scienziato. Sono carapaci, orme, pesci, mascelle o mandibole,
quella sotto.
Quella sotto? Questa qui? che vengono disegnate su un foglio quadrettato e poi mosse. Allora, finché l'idea era di un artista del Rinascimento, vabbè, un artista si può permettere tutto, ma quando io vi sto per rivelare che lo scienziato che ha fatto queste cose si chiama Darcy Thompson, uno dei più grandi scienziati naturalisti di tutti i tempi, allora le cose cambiano aspetto. Cioè, è possibile davvero giocare con le forme della natura, sottoporle a variazioni e ottenere altre forme della natura. Non più per gioco, non più per scherzo, non più da artista, ma da scienziato. Lui ha studiato, per esempio, i musi di coccodrillo attraverso questi modi geometrici. E quindi la cosa, da curiosità artistica, ha finito col diventare invece qualcosa di scientificamente interessante. Alcuni degli animali che voi potete ottenere giocando geometricamente esistono davvero, altri non li conosciamo. Vale dunque la domanda di prima sulla fantasia. E siccome l'ultima parola è fantasia, io sarei lietissimo di poter chiamare in questo momento il caro amico, collega, il quale si è già alzato senza ancora che lo nominassi, Alberto Bertoni, a leggerci una cosa sua. Io molte cose riconosco, spero che sia una di quelle che io amo di più, però mi sta facendo una sorpresa.
Faccio una sorpresa nel senso che comincio a leggere delle lettere in versi, un libro che ho pubblicato nel 96, e, però devo dire prima di tutto una cosa: tu hai introdotto la parola fantasia. In realtà la poesia ha molto a che fare con la matematica, perché la poesia è musica che viene sovrapposta al linguaggio, e quindi la dimensione musicale è una dimensione matematica, comunque armonica, anche quando crea delle disarmonie. La poesia è metrica e quindi è rapporto tra le sillabe, rapporto tra le sillabe con l'accento e le sillabe senza accento. E è ancora più metrica adesso che si scrive in versi liberi. Io scrivo in versi liberi perché a ogni poesia uno deve cercare di darsi una regola, un sistema, un rapporto anche di numeri. E poi c'è il fatto personale. Io sono uno di quelli che già nella prima pagella del primo trimestre della prima elementare, allora nel 61 c'erano i trimestri, aveva 10 in italiano e 9 in aritmetica, e ho subito questo handicap per tutta la vita. Dopo ho fatto il classico, ho fatto lettere, non mi sogno di aver preso 3 lauree come il mio amico Bruno D'Amore, e quindi non ho mai amato la matematica, non l'ho mai studiata davvero e credo di non averla mai capita. Però già alcuni anni fa, all'Università di Bressanone, dove entrambi siamo bis colleghi, perché siamo colleghi a Bologna e siamo ancora più colleghi a Bressanone, ho incontrato appunto Bruno D'Amore. Sono andato spesso a cena con lui, ho letto i suoi racconti, lui ha letto le mie poesie, e ho capito che lui in realtà mi stava appassionando alla matematica, ed è la vera ragione per la quale sono qui a Crevalcore stasera, senza sentirmi troppo fuori casa, come invece dovrei sentirmi, e gli sono grato di questo, perché è uno di quelli appunto che, come ci sta dimostrando stasera, ti comunica l'amore per la matematica, ti fa capire che stai vivendo matematica anche quando sei davanti a un piatto del contadino che mangiamo a Bressanone in una trattoria che si chiama Agnello d'Oro, che se lo descrivo è qualcosa veramente di molto ingombrante, ma le nostre state lo reggono molto bene, quindi ne mangeremo ancora molti altri, almeno spero insieme, e che soprattutto ti fa capire appunto che il rapporto tra il rigore e la fantasia è una necessità dell'umano. E quindi adesso prometto che cercherò di diventare un po' meglio anche in aritmetica, non lo chiamo matematica. Comincio, non so adesso quante volte mi coinvolgerai, con queste lettere in versi che hanno a che fare, dal mio punto di vista hanno molto a che fare con quello che intanto Bruno ha introdotto. Mia cara, oggi che sul piano generale il freddo tende a zero, scende a picchi tanto minimi da togliere la fretta e quasi i sentimenti, il solo vero fatto di cui scriverti è l'insistito indietreggiare dei miei pattini, gioco di figlio, volo di palma cieco e fine del letargo. Poi, cara mia, è già così fiorito il mondo di innervamenti vari e perdite abituali del pensiero che un po' di gelo in più o in meno cosa vuole risolvere i cambi dei destini nostri individuali se non per la certezza di essere infine soli ora e qui nel buio curvo dei fiordi. Poi per me la tematica, per me che da quando ero quasi bambino gioco ai cavalli, adesso molto meno, la matematica sono anche le quote del totalizzatore o dei bookmaker, e questa è una poesia che parla esattamente di questo, una copiata fortunata, una delle migliori della mia vita. Calcoli i voti con l'astrolabio, concedi unico scarto un nome, ogni tanto e per caso, appena quel modo di dirmi sei pazzo, la cura maniacale dei cassetti, ragazza bagnata fino alle ossa in questa stasi di polvere e di ghiaccio, non zingara né tossica, povera semplicemente, davanti alla tua casa. Le apri, la cambi, aggiungi la mia elemosina a distanza, Anna del prima, secondo o poeta, quasi 60 volte la posta, rinuncia o accoppiata più nostra. Concludo questo primo intervento invece con una poesia dove i numeri sono delle percentuali di sopravvivenza, e purtroppo sono percentuali che si assottigliano tanto da arrivare a nulla, ma è una poesia alla quale sono molto legato. Mi cambierei con te col tuo dolore, ti abiterei anche solo come ospite nel magnifico finale di Crostata e Monte Bianco, continuando a parlarti sul tardi di un sabato, con l'odore dei sigari in salotto e le foglie del ficus beniamino sul tappeto e dopo sulle suole, ti invento l'ascensore, scricchiolini di troppo vento, tra i cortili e i primi saldi d'inverno, graffio di sonno e lapsus, qui nell'altrove, accanto. Ma non chiedi conforto, né ragione, solo un gioco possibile alla scienza, al suo 35% di speranza, ancora da dividere per 10, a cogliere la meta del lustro fortilizio. Mistero niente affatto cattolico, resistenza di corpo che riposa nella neve lievissima degli atomi, torna come cenere alla terra che ti involve le ciglia. Grazie.
Sono un po' geloso di questo applauso, però l'ho invitato io. Uno dice, sì, però comodo te, ci vuoi far vedere la matematica dappertutto, però vai nella scienza, è chiaro che lì c'è una scorta, ma se esci da lì, beh, a parte il fatto che già ci ha detto tante cose lui, ma vediamo un autore che io amo molto e che raccomando a tutti sempre di leggere, Jonathan Swift. Metto sempre le date per sicurezza. Allora, questo tutti sanno, era uno che ha avuto un successo immediato. Cioè era uno da salotti bene, chiamato dovunque, dove c'era lui la serata, era un sicuro successo. Gli viene in mente a un certo punto di scrivere questo saggio, sotto forma narrativa, questi viaggi di Gulliver che stupidamente sono stati interpretati come letteratura infantile, ma edulcorati in maniera stupida, ma che se uno li legge ancora oggi sono di una forza, di una satira totalmente attuale. Per esempio la descrizione che fa dell'università lui assomiglia molto a certe università, insomma, che ancora oggi persistono. e come saprete va a finire in galera per questo, quindi diciamo paga questo scotto. Ma sorvoliamo su questo e andiamo proprio nella narrazione. C'è questo signore Gulliver che arriva nel paese dei Lilliputiani e naturalmente deve mangiare, deve bere, deve vestirsi. Ora, niente di meglio che andare a leggere come descrive Jonathan Swift questa avventura. Per leggerla meglio io ho rintracciato questa immagine che giudico stupenda, quasi dell'epoca, dove si vede che qui sotto ci sono matematici e sarti, poi qua c'è una scala, la vedete? Quassù c'è un ardimentoso, dunque un matematico, che lascia cadere un filo a piombo, lo intravedete il filo a piombo? Eccolo qua. E quindi stanno misurando il corpo per decidere prima come vestirlo e poi come sfamarlo. Andiamo a leggere come racconta tutto ciò Jonathan Swift. I matematici di sua maestà, avendo scoperto che la statura di Gulliver eccedeva la loro nella proporzione di 12 a 1, e considerando che i loro corpi erano simili al suo, inferirono che doveva contenere 1728 corpi loro e aver bisogno per conseguenza di altrettanto cibo quanto bastasse a nutrire il predetto numero di lilliputiani. Io mi chiedo, un lettore a cui capita in mano questo libro e legge il racconto, vede questi due numeri, li collega o non ci fa caso? È alto 12 volte di più, dunque deve mangiare 1728 volte di più? O è una follia, o c'è una logica, oppure è un espediente narrativo per dire molto di più, deve mangiare molto di più, nient'altro. Per capire la finezza con cui Jonathan Swift tratta questo argomento, si potrebbero fare salti indietro. Adesso io, per darmi un po' di arie, vi cito un po' di matematici greci, diciamo ante Cristo, i quali avevano già messo in evidenza come, se voi avete due enti lineari con una certa relazione, fatemelo dire un po' alla buona, se avete due segmenti, di cui uno è il doppio dell'altro, e costruite le sfere che li hanno come raggio, come diametro, oppure i cubi che li hanno come lato, non è che il cubo del lato doppio sia il doppio dell'altro, è molto di più. Quanto di più? Basta fare due contarelli e si vede che è 8 volte di più, cioè il cubo del rapporto 2 alla terza che fa 8. Quindi se un Gulliver è 12 volte più alto di un lilliputiano, il suo volume, massa, corporeo è il cubo, 12 alla terza. E quanto fa 12 alla terza? 1728. Gulliver, squisito narratore, Swift, squisito narratore, persona certamente ricordata da tutti noi per le sue opere letterarie, cioè la favola della botte, che è una cosa di una bellezza indicibile, quando tratta di numeri non scrive a caso, fa i conti, sa fare i conti. È ancora più avvincente quando il narratore, il poeta, usa la matematica in maniera corretta. Vale il doppio, vale di più. E perché proprio 12 volte? Gli devono dar da bere. E a quei tempi che cosa volete che bevessero? Vino, mica potevano bere acqua. Guardate questa bella immagine quando ancora lui, non so se vi ricordate, è ancora bloccato perché non sanno ancora come fare a trattenerlo. Ebbene, a quei tempi una persona normale beveva mezza pinta, quindi un lilliputiano beve mezza pinta, e a Gulliver danno da bere una botte. Perché? Ma perché a quei tempi 1728 mezze pinte facevano 108 galloni, cioè una botte. Quindi veramente ci sono dei letterati che sanno dominare queste cose, sembrano facili, ma molti se ne fregano, non sono capaci. Per esempio Calvino è un esempio notevolissimo, quando parla di qualche cosa che ha a che fare con le scienze, non necessariamente con la matematica, il momento di passaggio sembra un trattato scientifico, pur nella bellezza, nella forza della narrazione. Riesce a essere corretto oltre misura. Dante Alighieri, se Dante Alighieri deve dire qualcosa di matematica, ci potete scommettere, per esempio, deve far condannare Guido da Montefeltro all'inferno, e quindi il nero cherubino deve strappare, come tutti ricorderanno, l'anima di Guido da Montefeltro addirittura da Francesco d'Assisi, che glielo porta via e gli fa un ragionamento di una logica che non soltanto sono tre versi più belli di tutto l'inferno, non dico della commedia perché nel paradiso ci sono cose di una bellezza indicibile, ma certamente da un punto di vista logico, nel senso matematico, assolutamente perfette. Si rischia, non conoscendo l'una cultura e credendo di essere ferrati nell'altra, di perdere la metà delle cose belle che una cultura ci offre. Ora, il fatto di essere scienziati non ci garantisce che l'uomo di scienza si comporti da scienziato. Allora, visto che siamo qua, ogni tanto diciamo anche male di qualcuno, perché no, non sta bene. Facciamo anche i nomi e cognomi. Questo signore di cui vi parlo si chiama Gilbert White, è uno studioso di uccelli. Studia il cavaliere, che è un uccellino piccolo dalle zampe lunghe, ne cattura un esemplare, 120 grammi, lo pesa. Misura le zampette 20,4 cm. Fa un rapporto peso fratto lunghezza delle zampe 5,8. Bene, direte voi. Adesso cattura un fenicottero. Allora, del cavaliere non ho trovato immagini, ma del fenicottero, un bel fenicottero rosa che ci rallegra la vista, eccovelo qua. Ha la stessa struttura, quindi, pensa White, deve avere anche le stesse proporzioni. Lo pesa 1,82 kg, misura le zampe 50 cm, oibò. Ma se avesse la stessa struttura, cioè se la proporzione valesse, dovrebbe avere zampe lunghe 3 metri. Allora, se lui fosse stato una persona per bene, avrebbe dovuto dire ho sbagliato qualcosa. E invece no, se la prende con la natura. La natura non lavora in modo coerente, la natura salta e quindi accusa la sua ignoranza, della sua ignoranza accusa la natura. Gli sarebbe bastato leggere bene i viaggi di Gulliver, perché che cosa volete che c'entri la lunghezza delle zampe col peso corporeo? Il peso corporeo è una massa, ha a che fare col volume, è tridimensionale, la lunghezza lineare è unidimensionale, è un tipo di rapporto che non ci dice nulla. Se io volessi fare un rapporto alla Swift, dovrei prendere la radice cubica del peso, del volume, insomma di qualcosa. I nostri bimbi a scuola fanno una gran confusione tra peso, massa, volume, non hanno tutti torti, perché effettivamente queste cose sono molto legate tra loro. Se c'è un fisico in sala sono rovinato. Ma se uno fa la radice cubica dei pesi, invece di fare il rapporto, la proporzione torna. Solo che, vedete, lo vede meglio un letterato acuto che non uno scienziato miope. Bisogna saper vedere le cose della natura. Quindi la natura lavora bene, era lui, poveretto, che ha preso un granchio. Tra le cose più belle che siano mai state scritte, più significative, più dense, più importanti, a mio modestissimo parere, c'è certamente il Faust di Goethe. E immagino che venendo qua stasera nessuno avrebbe pensato di sentirsi citare quest'opera. Goethe ci ha messo 21 anni a scriverlo, non era molto soddisfatto neanche alla fine, ma è un'opera che io credo, come l'Iliade, come queste grandissime, come la Divina Commedia, insomma, modificano la stessa storia culturale umana. Vi faccio vedere la facciozza di Goethe, che così lo teniamo ben presente. Prima di procedere, non bisogna dimenticare che Goethe ha anche fatto studi scientifici, tant'è vero che scrisse una teoria del colore profondamente anti-newtoniana. Allora, teniamo presente il Faust di Goethe, opera letteraria di altissimo livello, però scritto da uno che un po' di scienza se ne intendeva. Allora, immagino che il Faust lo conosciate meglio di me, però a quest'ora della notte proviamo un po'. Allora, Faust decide di accompagnare Mefistofele in un viaggio che, insomma, ha mille significati, per raggiungere la conoscenza. In fondo non vuole avere tutti i soldi del mondo, vuole qualche cosa di completamente diverso. ed è disposto a vendere la propria anima pur di raggiungere questo scopo. A un certo punto, diciamo circa un terzo del viaggio, entrano nella cucina della strega e la strega recita diciamo questi versi. Questa è la traduzione italiana, insomma, ufficiale. Si capisce che vuol dare un bicchierino a Faust, poi però si rivolge a Mefistofele e dice: ma sei sicuro? Guarda che se lui non è preparato muore con questo. Insomma, è un momento un po' importante della storia. Mefistofele replica e sulla base della replica finalmente la strega recita così: capire tu mi devi, dal 10 uno tu levi, se il 2 poi lascerai e il 3 subito fai, ricco ti troverai. Poi perdi il 4, col 5 e col 6, la strega ha detto, fai il 7 e l'8 e a posto tu sei. E 9 1 e 10 è zero tondo. E questo è delle streghe il far di conto. Se l'avete già letto, quando siete arrivati qua, vi sarete chiesti, ma che caspita... Se lo chiede anche Faust e pensa che la vecchia stia farneticando, ma interviene Mefistofele che, per farla breve, gli dice: guarda, sta attento, non è che le cose vogliono dire quello che tu di primo acchito intendi, delle volte ci sono delle cose nascoste in quello che viene detto. La strega dice: attenzione, perché la sapienza è strana, delle volte la possiede chi non l'ha neanche cercata, mentre invece quello che la cerca non ci arriva. Faust diventa matto e dice: mi pare di udire un coro di 100.000 pazzi. Ripetiamo: di uno fa il 10, lascia stare il 2 e il 3, eccetera eccetera. Che cosa significa? Veramente non vuol dire nulla, o c'è un significato matematico, aritmetico, come diceva Alberto prima, nascosto? Ma la cosa migliore è andare a leggere i critici. Io mi ricordo che quando da piccolo non capivo la Divina Commedia, il che mi succedeva il 99,5% delle volte, andavo a leggere le note critiche di Natalino. Vedo che il Natalino colpisce ancora. Ecco, oggi non lo farei più, oggi esistono note critiche di ben altro livello, tra cui quelle di Emilio Pasquini, nostro comune grandissimo amico e maestro, che ha avuto anche l'avventura di scrivere la prefazione al mio libro su Dante Alighieri. Bene, andiamo a leggere le note dei critici. Becchiamo il più grande di tutti, un filosofo, che tra le tante cose ha scritto un commento a Goethe. Anzi, vi faccio vedere anche la facciosa. Allora, lui che cosa scrive di questi versi? È assolutamente vano cercare un senso alla tavola pitagorica della strega. Ah, ho capito, un vuol dire nulla. Aveva ragione Faust. Allora si comincia ad andare alla ricerca, sapete come sono i matematici, no? Cominciano a scavare. Un'altra bella è questa critica letteraria italiana, per non dare tutta la colpa ai tedeschi, la quale dice: è semplicemente una presa in giro di tutta la mistica fondata sui numeri. A me sta cosa non va giù. Cioè, Goethe si mette lì a scrivere una cosa in un momento tragico della storia, uno che si intende di scienza, e scrive una cosa senza senso? Ma va là, Trendelberg, ma vatti a far friggere, andiamo a vedere noi. Allora, intanto bisogna tradurre bene, perché le traduzioni poetiche non sono mai ovviamente attendibili, è chiaro che hanno altri criteri. Poi, specialmente se chi traduce non capisce il senso, lo perdi due volte. Allora, intanto bisogna prendere il testo vero e andare a controllare, adesso ve lo risparmio, ma vi ho preparato la seguente godibile tabella. Nella parte sinistra c'è quello che dice la strega, nella parte centrale c'è quel che bisogna fare sulla base dell'indicazione della strega, ma voi guardate a destra i numeri. Allora, da 1 fai 10, no, io leggo direttamente al centro, cioè al posto di 1 metti 10, voi seguite i numeri a destra. Fai scivolare 2 di un posto verso destra e poi fai lo stesso con 3, facendo scivoliare anche tutti gli altri numeri a seguire. Quindi non faccio altro che fare quello che la strega sta ordinando. Elimina il 4, ai posti dove erano scivolati 5 e 6 metti 7 e 8 e 9 e 1, cioè dove avrebbe dovuto esserci 1 metti 9, elimina il 10 e a questo punto vi trovate di fronte a questa situazione, si vede il cursore?
Sì.
Ecco, vi trovate di fronte a questa situazione dove mancano i numeri 1, 4, 5, 6 e qualunque bambino di seconda elementare, facciamo terza per star sicuro, sa adesso prendere i numeri che mancano e rimetterli lì dentro ottenendo che cosa? Ottenendo che cosa? Brava, chi è che l'ha detto? Bacino in fronte se trattasi di bella signora, stretta virile di mano se trattasi di un maschio. Signora bella, bene, allora avanti un bacino in fronte. Un quadrato magico, cioè la strega sta dettando a Faust un quadrato magico di ordine 3, altro che non senso. È un qualcosa che porta fortuna e Faust ne ha bisogno in quel momento, stava per bere un bicchierino di roba che l'avrebbe fatto crepare, sta per uscire dall'antro della strega e iniziare un viaggio terribile. Lui sarà, arriverà alla fine del viaggio, se dirà a Mefistofele tu sei bello, vi ricordate? Ora dire a Mefistofele tu sei bello ci vuole una certa fantasia, poveretto. Quindi è il tipico amuleto, il tipico porta fortuna, è un momento importante, altro che non ha senso. Allora, noi in genere parliamo di due culture, ma finisce che se non ci appropriamo di entrambe, finiamo con non capirne una delle due, non so quale delle due sia più importante, se esista questa frase, ma non possiamo, sarà banale quello che dico, ma perdiamo delle fette importantissime. Capire il Faust, se arriva a quel punto e... un quadrato magico, altro che senza senso. Alberto, hai ancora voglia di leggerci una cosa bella? Sei tua, lo sarà di certo.
Siamo? Perfetto, no? Breve.
Assolutamente.
Ma lui è una poesia che ho sempre amato, nel senso è una poesia che definisce la necessità a un certo punto di fare astrazione delle cose con il loro spessore, il loro odore, il loro essere soggetti al tempo, e quindi una sorta di descrizione di un processo di semplificazione delle cose. Io amo molto la pittura astratta. Le cose davvero mi fanno paura, mi stanno in crepe o appigli di memoria. Le cose che guardo scoprendone i nervi e quelle che sfioro coi denti come case catturano la luce per meglio scomporre la grana perlacea all'ordito di polvere e fogli. Così mi annienti se provo a deliziarti di cronache minute, a dirti come sei viva in questa mezzanotte di vento in cui non ammetti nemmeno la mia ombra alla tua bocca, alle parole che assediano il mio respiro. Sì e no una voglia, dove in Italia accende il finale, forse una nuvola resiste, e i pollini allo spigolo del viso. Una poesia più scherzosa che riguarda i numeri, sempre continuando questa specie di excursus. È una poesia che ha un fondo anche tragico per uno che, come me, i piatti esagerati del contadino ne ha mangiati in eccesso nella sua vita, come potete vedere. Il problema del peso, il problema del numero come peso. E allora, una volta, costretto anche la mia compagna, sono andato da una dietologa che era una nazista, non faccio il nome, ma era veramente una nazista. Infatti dopo io per reazione ho impiegato un anno della mia vita e ho dedicato uno dei miei saggi più lunghi e impegnati al rapporto tra la Shoah e la letteratura, perché questa voleva veramente ridurre un po' in genere. E intorno a questo incontro scontro, poi siamo durati poco per fortuna, anche perché voleva 200.000 lire, c'erano ancora le lire a incontro per il culminale, insomma, quindi era davvero una pratica nazista. Arrivo in Piazza Grande a Modena e incontro appunto la nipote della mia compagna che si chiama Camilla, che era una bambina molto carina, ma insomma stava già per andare a scuola, era 5 anni e mezzo, e mi viene un flash, un lampo, e mi viene da chiedere quanto pesa, e lei risponde 18 kg, che era il numero che la dietologa mi aveva appena imposto. E allora sono andato a casa e disperato ho scritto questa poesia che rimane una delle mie più care. Non ho perso 18 kg, anche perché vedere di dover perdere una bambina già antica, portata a giocella, praticamente mi sono sentito male. Calare una Camilla, ridi, tua nipote carina che va a scuola e mi crede un poeta da sapere a memoria, poeta figurino, modello di cosa, cade meglio la giacca, la faccia è meno gonfia. Tutta la vita mangerò verdura, questo solo oggi ti importa? O che non più così giovani bisogna fare bene i turisti in casa propria? Poi c'è un'altra, e concludo quest'altra parentesi, dove invece il numero è una data, e la data è quella terribile dell'11 settembre 2001, e questa è una poesia anche abbastanza tragica in generale, perché quel giorno ricevetti anche due notizie terribili, una quella della diagnosi di Alzheimer a mio padre, l'altra che uno dei miei più cari amici aveva un tumore alla prostata, e quindi quell'11 settembre lì è stata una data terrificante, anche perché io su quelle torri ero salito non molti mesi prima, e appunto la grande storia che si univa alla mia piccola storia privata, e così ho scritto questa poesia che si intitola Lettera civile sullo stato delle cose. Amore, non ce la faccio più dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, l'11 settembre è questa guerra del petrolio, per quanto ateo non ce la faccio più a mettere in versi qualcosa della mia vita o della tua, come se niente fosse stato appena complicato raccontando il piccolo fatto privato o il buffo semitragico del nostro quotidiano, tutto anche il peggiore, anche scoprirsi un cancro. Scusa, ma io non lo faccio più neanche nelle secche nottambule di implorare le anime dei cari, né di farle un'altra volta sgranare negli incubi in agguato le silhouette, le luci giallognole, la spuma sulle labbra che si perde del lambrusco e dell'attimo. Lascio il mondo così, senza uno sguardo, perché io, mio, te, ti, sono solo varianti di Dio, e oggi non è il caso.
Grazie Alberto. Un piccolo passo indietro nella natura. Visto che calcoli, diciamo, di antropologi su ritrovamenti di macchine da calcolo umane hanno stabilito che una nascita dell'aritmetica sia databile attorno al 150.000 avanti Cristo, vi è da pensare e da chiedersi: ma se l'aritmetica è così antica, non sarà per caso connaturata alla natura, cioè non è un fatto tipicamente umano? Detto in altre parole, gli animali sanno contare? Sanno fare matematica? La usano? Quando ho fatto questa richiesta alla mia vicina di casa, che ha un cane che gli manca solo la parola e un gatto col quale convive in tutti i sensi, mi ha detto che sì, che quasi gli parla, che gli legge le poesie e che lui ascolta, lui, lei, insomma, ascoltano questi animali. Tolte di mezzo queste interpretazioni, diciamo, molto personali, la risposta è ancora sì. Cioè, ci sono stati studi per verificare se anche gli animali riescono in qualche modo a dominare la matematica e fino a che punto, ecco, che relazione c'è tra gli animali e la matematica. avrete tutti visto chissà quante volte questa immagine, che racconta come Lübeck studiò le cornacchie per stabilire che la cornacchia sa contare fino a 4. Ora, questo contare fino a 4 non è così banale come potrebbe sembrare, se si pensa che l'essere umano per molto tempo ha contato fino a 3, cioè i numeri antichissimi, diciamo, di tutti i continenti dell'essere umano erano 1, che in genere si dice testa, 2, che in genere si dice occhi, ma anche altre varianti del corpo umano, e poi 3, che non essendo presente in natura, non ha in natura un rappresentante, e spesso si dice molti. La radice, diciamo, indoeuropea, trr, per dire molti, la si ritrova ancora oggi in tante lingue per dire 3, e ci sono ancora delle lingue moderne in cui molto e 3 cominciano con lo stesso suono, per esempio il francese, che tutti sanno, ma anche altre lingue moderne. Allora, contare fino a 4 non è così banale, e in più è un contare, come dire, anche di questo tipo, cioè la cornacchia è capace di scomporre additivamente il 4, e adesso mi spiego meglio. È gioco tipico degli insegnanti di scuola elementare quello di far scomporre ai bimbi il 10, cioè trovare due numeri la cui somma faccia 10. A volte ho visto che a scuola li chiamano gli amici del 10, una cosa del genere, è vero? Allora, 9 più 1, 8 più 2, 3 più 7, 5 più 5, spesso ci si dimentica 10 più 0, vabbè, eccetera. Allora, queste sono scomposizioni additive del 10. Si può dire che uno conosca il numero 10 non soltanto quando contando arriva a pronunciarlo, ma quando lo domina anche da questo punto di vista. Ebbene, la cornacchia è capace di capire se 2 più 2 fa 4, se 3 più 2 non fa 4 e cose di questo tipo, cioè riesce veramente a dominare il numero 4 da questo punto di vista. Tra gli animali che se la cavano meglio con la matematica, con l'aritmetica in particolare, distinguendo addirittura i numeri ordinari dai cardinali, troviamo quello straordinario essere che si chiama delfino, che tutte le volte che se ne parla ci lascia sconcertati per queste sue capacità che non tutti conoscono. Eccolo qua, un bel delfino. È capace, insomma, di capire la distinzione fra 3/3 e cose di questo tipo. Certamente un animale che usa molto la matematica, per esempio per comunicare, è l'ape, e adesso dirò cose estremamente note, perché ci ha vinto un premio Nobel Carl von Frisch, qui solite date, vedete, non siamo lontanissimi tra noi. Uno dice: l'ape esploratrice parte e va a cercare il cibo delle api, come si chiama il cibo delle api? Cosa mangiano le api?
Il polline,
va a cercare il polline, non so. Va a cercare il polline, cosa mangiano le api? Il nettare, va a cercare, mi piace di più il nettare, va a cercare il nettare. Allora le api esploratrici vanno in giro, finalmente trovano sto nettare, tornano indietro, loro non lo raccolgono, loro sono esploratrici, e vanno allora a casa, e lì ci sono le bottinatrici, alle quali dicono: guarda, se tu vai di là, a destra, a sinistra, 200 metri, trovi il nettare. Allora quelle partono sicure di andarlo a trovare. Uno dice: vabbè, gliel'hanno detto, sì, ho capito, ma come gliel'hanno detto? Sembra facile, ma come hanno fatto a comunicarglielo? Von Frisch ci ha vinto il premio Nobel con un delizioso libricino che è veramente molto bello, tradotto in italiano da Boringhieri quando ancora esisteva la Universale Economica, che qualcuno tra voi ricorderà, bianca e nera, bellissima. Varrebbe la pena leggere la prefazione di Giorgio, come si chiama Giorgio di cognome? Celli. Una prefazione stupenda, già quella lì sarebbe sufficiente, e basta leggere lì per capire come funziona. Le api si parlano attraverso quelle che noi oggi chiameremmo coordinate polari, cioè non sono coordinate cartesiane, qualcuno tra voi ricorderà ancora l'asse X, l'asse Y, la scissa, l'ordinata. Ecco, in genere a questo punto c'è qualcuno che dice: oh, è vero, c'erano queste parole. Ecco, allora non c'è soltanto questo modo di, come dire, di leggere, insomma, il piano, ma c'è un altro metodo, quello che viene usato nelle rotte navali, nelle rotte degli aerei, sarebbe impossibile fare un piano cartesiano del mare o del cielo. Cioè, si chiamano coordinate polari, cioè si indica un angolo di deviazione rispetto a una retta che viene scelta, questo angolo qua è un primo numero, e il secondo numero è la distanza dal punto in cui ti trovi. Ecco, l'ho detto un po' alla buona, tanto per intenderci. Ebbene, le api esploratrici vanno dalle bottinatrici e danno questi due valori numerici, con una danza, che è una danza, diciamo, la cui rapidità è un indice numerico, che viene fatta su un piano la cui inclinazione rispetto al piano di terra è un altro indice numerico, e mi fermo qua, qui ho scritto tutto benissimo. Certo, istinto, tutto quello che volete, l'ape poi, ecco qui c'era una piccola figura per indicare la cosa, l'ape poi torna a casa e costruisce celle esagonali. E perché esagonali? Dice, ma perché non è? È perché si sa che più il poligono regolare, più sono i suoi lati, più a parità di perimetro contiene roba dentro, ha un'area maggiore. Dice, ma allora perché non le fanno di 10 lati, di 20 lati? Provateci voi a piastrellare una stanza con delle pattonelle a 20 lati, rimangono buchi, si accavallano, non è banale, il vostro piastrellista non ve lo consiglierà. Allora, noi con poligoni regolari possiamo piastrellare, con triangoli, quadrati, esagoni, non c'è una gran scelta. Adesso, detto per gli amanti del brivido, bisogna che gli angoli siano un sottomultiplo di 360, quindi non sono molti. E di questi, il migliore di tutti è l'esagono. Quindi non è un vezzo architettonico, ma è effettivamente la miglior scelta possibile. E per rallegrarvi ho qui preparato questa immagine a colori dell'ape. Certo, parlando di piastrellature del piano con forme strane, che non siano soltanto le mattonelle banali che vi ho appena detto, viene subito alla mente questo personaggio. Questi sono gli appunti, proprio quelli veri, diciamo, del quaderno di appunti del grande artista olandese Escher, Maurice Cornelis Escher, che capitò a Granada e rimase folgorato dalla bellezza, diciamo così, composta, matematica, di queste forme, e cominciò ad elaborare lui stesso forme incredibili, il che da un punto di vista matematico ha una certa qual difficoltà. Lui ha continuato a farle, diciamo, sotto influenza di matematici, ma senza mai capire quello che davvero matematicamente stava facendo, fino ad arrivare a delle cose meravigliose. Se avremo tempo, fra 2 o 3 ore, vi farò vedere altre immagini. Ancora una piccola ricerca della matematica. Tutti sanno che anticamente la matematica era riservata ai sacerdoti, faceva parte dei miti. E allora volevo fare un esempio di questo tipo, ce ne sono tanti. Ho scelto forse il più noto, per cui tanti di voi lo conosceranno, ma dal mio punto di vista anche il più interessante, soprattutto perché coinvolge il sesso. Allora, la storia è quella di Horus. Ora, di storie di Horus ce ne sono una quantità sterminata. Io scelgo quella che è più confacente ai miei bisogni, anche perché ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Che cos'è quest'occhio di Horus? Chissà quante volte l'avete vista questa immagine. C'è quest'occhio qua in questo diadema bellissimo, gigantesco, c'è quest'occhio in questa catenina d'oro, questo lo vendono al Museo Archeologico di Bologna, vicino a Piazza Maggiore, è l'occhio di Horus. Vedete che è più o meno la stessa forma, eh? Guardatelo qua, guardatelo qua. Qui credo di averne un altro, ecco, ve lo lascio lì sotto mentre vediamo com'è la storia. A meno che tutti la sappiano, me la evito, vedo di no, e allora sono costretto a dirla, questa versione della storia di Horus. Horus è un pastore, un giovane pastore, bello ai tante. È innamorato, ricambiato, da una pastorella, il cui nome si è perso nella storia, nella leggenda. Si amano la follia, ma durante il giorno devono compiere il loro mestiere, che è quello di pascolare greggi di non so che animali, naturalmente in oasi diverse all'interno del deserto, poi la sera si ritrovano, eccetera. Partono la mattina, ognuno va col suo gregge nella sua oasi, e ad un tratto alla fanciulla si presenta un non meglio identificato dio egizio. Voi sapete che ce n'erano una certa quantità. Il dio si presenta alla fanciulla e le dice: voglio passare la prossima notte con te perché mi piaci. E di solito, normalmente, il dio è abituato a sentirsi rispondere dalla fanciulla a cui si presenta: caspita, certo, una notte con un dio, ci sto. Invece questa gli dice di no, per la prima volta in vita sua gli dice di no. Allora il dio si arrabbia un po', si alza: ma come no? Ma hai capito chi sono? Sì. Ma allora come fai a dirmi di no? Ti dico di no perché sono innamorata di Horus. Ma chi è questo Horus? È un pastorello che in questo momento è nell'oasi tal de tali e io non voglio tradirlo. Il dio se la prende e, volando come solo gli dèi sanno fare, in men che non si dica, vi ricordate quando si diceva in men che non si dica? Era bello, non si dice più. In men che non si dica, si precipita a punire Horus. Allora, intanto questa punizione di Horus tra le persone del mio sesso, io mi chiedo, non è giusto? Era stata lei a dir di no, e questo va a punire il fidanzato. C'è qualcosa di terribilmente ingiusto. Come lo punisce? E arriviamo all'occhio, gli strappa l'occhio, lo spezza a metà e la metà la butta in mezzo al deserto. Gli rimane in mano
la metà,
grazie. La spezza ancora a metà e la butta nel deserto, e gli rimane in mano un quarto. La spezza ancora a metà, e così procede allegramente, mentre Horus è senza un occhio, tutto sanguinolento, che continua a urlare: ma perché? Cosa ti ho fatto? Lei, poverina, che ha capito che c'è una tragedia che si sta svolgendo, corre precipitosamente, ha cominciato a correre fin dall'inizio, ma naturalmente arriva a salvare il suo innamorato quando ormai l'occhio è già un 64esimo. E allora vede lui che piange disperato da un occhio e sanguina dall'altro, che continua a dire: ma cosa ho fatto, cosa è successo? Allora ferma il dio e dice: vabbè, mi sacrifico, d'accordo, lascia stare il mio amato e passiamo la notte insieme. Allora il dio lascia perdere quello là che tutta la notte piange e se ne vanno. Quello che pochi sanno è che la forma dell'occhio di Horus che vi ho appena fatto vedere non è casuale. Ma nella scrittura ieratica, quindi non quella geroglifica, aritmetica, degli egizi... Ma cosa stai facendo là?
Registrando.
Ah, registrando. No, un po' di curiosità morbosa. Ecco, nella scrittura ieratica egizia, per esempio quella che si trova sul papiro di Rind che è esposto al British Museum, guardate un po', questo segno qua vuol dire un ottavo, questo segno qua vuol dire un quarto, questo segno vuol dire un mezzo e così via. Cioè l'occhio ha una forma che non è casuale, è una forma che è l'insieme di rappresentazioni aritmetiche delle frazioni nella scrittura ieratica. Quindi dentro questa figura c'è la storia che vi ho appena raccontato da un punto di vista matematico. Anche questa ve la regalo, perché voi andate al Cairo con un amico, con un'amica, con vostra moglie, con vostra madre, una figura della Madonna, dice: ma vedi? Vedi quest'occhio, cosa credi che sia? Raccontate la storia, casomai insistete un po' sugli aspetti truculenti dell'occhio che sanguina o su altre cose, potete inventare quello che volete, e poi una figura bellissima. Ma come i più matematici hanno già colto, c'è qualcosa che non torna matematicamente. Cioè, se io faccio un mezzo più un quarto più un ottavo, 16esimo, 32esimo, 64esimo, e questo smette di piangere e di versare sangue, c'è qualcosa che matematicamente non va. Questa somma non fa uno, perché gli manca un 64esimo. Allora, quello che si pensa è che dietro questa storia, questo mito, questo racconto, ci sia in realtà il tentativo di chiedere all'allievo, all'ascoltatore, a chissà chi, un'analisi aritmetica di questo tipo. Cioè, se si rendesse conto, vediamo se qua ho scritto, no? Se si rendesse conto che questa somma non ridà l'unità. Quindi poteva essere uno di quei giochini che oggi si tenta di fare con i bimbi quando non ti stanno a ascoltare nemmeno morto. Oggi facciamo matematica. No, prof. No, oggi no. Facciamo un giochino, un gioco? Ma se sono grandi non so, se sono piccoli ci possono stare. Il gioco è quello dell'occhio di Horus. Vedere un po' se uno è capace di controllare attraverso, diciamo, il gioco, il mito, aritmetico, eccetera, controllare la conoscenza delle frazioni. Quindi si pensa che dietro questo ci fosse ancora una volta, diciamo, un'attività, tra virgolette, didattica. E a quei tempi, naturalmente, scriva, sacerdote, insomma, appartenevano a quella casta di persone competenti che queste cose conoscevano. D'altra parte, il papiro di Rinda, che ho citato poco fa, scusate, è un papiro che è pieno di giochi, di indovinelli matematici. C'è per esempio quel famoso indovinello che in Italia suona così, c'è anche una canzoncina, ma mi vergogno a cantarvela, vi dico solo i versi. C'era un uomo che andava a camogli con sette mogli, con sette mogli. Ogni moglie teneva un sacco, con sette gatti, con sette gatti. Ogni gatto tiene sette topolini, adesso non me la ricordo più a memoria, ogni topolino sette chicchi, in quanti vanno a camogli. Allora c'è da fare qualche contarello. Il bello di questa cosa qua è che sotto ci sono le potenze, perché ci sono sette mogli, sette alle uno. Poi ogni moglie ha sette sacchi, quindi sette alla seconda sacchi, poi sette alla terza e così via. Quasi tutti dimenticano l'uomo, che sarebbe uno, quindi sette alla zero, e quindi sarebbe una somma abbastanza semplice. Diciamo, dietro al gioco c'è questa minima attività matematica che evidentemente amavano nascondere nella speranza di accalappiare l'attenzione degli studenti. Guarda un po', un fenomeno antico che oggi non si presenta più. Perché oggi, quando si fa matematica, gli studenti sono felici. Oggi faremo i logaritmi. E gli studenti, wow, grande prof! Fuma! Alberto, tocca a te.
Quante di app, davvero tante.
Ho detto,
ah sì, ma tra l'altro smettiamo di
fare proprio questo sì. Padre che ha vissuto 5 anni in compagnia di questo Alzheimer è un nome, sarebbe meglio applicare a un teorema, invece purtroppo è una delle malattie più terribili che possono capitare. Però leggo due poesie scherzose. Io sono passato di, in realtà i primi sospetti che mio padre avesse qualcosa del genere ho cominciato ad averli nel 97, gli è stato diagnosticato nel 2001 ed è morto nel 2006. Ho raccolto tutte le poesie che ho scritto su questa sua prima amnesia e poi Alzheimer conclamato in un libretto che è uscito da poco e si intitola Ricordi di Alzheimer. Ho voluto trattare l'Alzheimer in modo anche vagamente scherzoso, comunque ironico. E allora concludo e ringrazio Bruno per questa magnifica lezione che ci ha regalato stasera, alla quale mi ha fatto molto piacere essere invitato, con due poesie, diciamo così, più sdrammatizzanti, ce ne sono di più pesanti, ma voglio salutarvi con due poesie. La prima sono obbligato a leggerla perché, dopo quella bellissima rappresentazione dei viaggi di Gulliver, che effettivamente è uno dei libri straordinari della cultura occidentale, e insomma, ho scritto questa poesia sicuramente influenzato anche da Swift, in uno di quei momenti in cui proprio il tuo padre alzheimeriano non ne puoi più, perché ci sono dei momenti in cui veramente lo avrei picchiato. Non è sempre facile, non era sempre facile essere sorridenti, sereni, accompagnarlo. Oggi non sopporto mio padre, voglio che il cane dietro l'inserviata gli morda la mano, gli era inghiotta, e che le ramaglie delle siepi, invece di farsi strappare, una luna gli divorino le vita, angiosperme dello Yucatan. Intanto la legione di formiche, in lenta migrazione fra le trelle del marciapiede di casa, comincia l'ascesa della scarpa, si raduna sull'abisso del tallone, risale fino all'inguine, conquista il continente della pancia. E gli uccellini vanno? Non vuoi che ti becchettino la guancia? Tortorelle, passerotti, colombine, possibile che non li sfami un pochino anche oggi della stessa tua carne? L'ultima è una poesia in dialetto. Venendo qui naturalmente mi sono perso, perché arrivando da Modena si arriva per sentieri strani e non trovavo la biblioteca, allora mi sono fermato in un bar e insomma l'accento delle persone qui a Piavercore mi è sembrato abbastanza, al mio orecchio modenese che lavora a Bologna, abbastanza familiare. Questo è un modo per dirvi, volete che la dica anche in italiano oppure la dico direttamente in dialetto, che è il dialetto modenese, penso che per fuori lo capiate. Forse una Bologna città,
dopo ti traduco io.
Le nasalizzazioni, è davvero un'altra storia. Ma qui mi sento quasi a casa, mi sembra che il confine della provincia di Modena sia 2 o 3 chilometri, quindi provo a dirla e a salutare perché ha più impatto detta in dialetto che non prima tradotta in italiano e così via. Il titolo originale è Kafka e la metamorfosi è naturalmente la metamorfosi dell'individuo nello scarafaggio. È una poesia poco corretta sul piano sessuale, ma non vuole essere offensiva verso nessuno. Ho avuto un padre e un nonno che me l'hanno messa giù così e io in qualche modo gli ho dato retta. C'entra molto con quello che ho sentito stasera da Bruno D'Amore e gliela dedico volentieri. Da gran fa quel tapper in giro me peder e me non momenca al pret o al fnoc e me che era dispettoso la volta lei gode a me anche esentan e ancora di me. E tanto lei, mo al grado di me, a fargli un set magon, perché avrei ogni tanto, tornerà a nascere fior, fil d'erba ogni me, e tirerà di gran sospir senza pincer, e si riviste. Ma invece so che Kafka ha chiarito a me, con tutta la ciabetta di pieghè, perché anche a me stamattina non sono desveta che da ton meglio schizzè la curata scudregna al posto di ieri. Grazie, grazie.
Ma uno dei campi in cui vedo che si ha la maggior sorpresa è quello dell'arte figurativa, che invece è ricchissima di matematica da tanti punti di vista. Tanto che si potrebbe fare una serata intera solo su questo o anche di più. Allora ci si potrebbe riferire naturalmente, come chiunque farebbe a questo punto, ai favolosi pittori, artisti, matematici del Rinascimento, e sarebbe però troppo facile, quasi non c'è gusto. Io invece voglio parlarvi di artisti contemporanei, o quasi, in modo di arrivare vicino a noi. Adesso non so, nei 10 minuti che restano, fin dove riuscirò ad arrivare. Mi riferisco in particolare a 3 pittori olandesi, Van Doesburg, o qui le immagini non sono un granché, ma insomma è giusto per richiamare alla mente di che cosa stiamo parlando. Il più famoso di tutti, che è Mondrian. Voi sapete che Mondrian, a parte quello che vi sto per dire, elaborò una teoria matematico-fisica del colore, del peso del colore, della grandezza dei quadrati, dei rettangoli che componevano appunto la tavola, e soprattutto Van Tongerloo, che è questo qua. Comincio da quest'ultimo e da questa opera in particolare, che vi sarà capitato di vedere al Beaubourg. Guardiamo il titolo di quest'opera. Il titolo di quest'opera è Y uguale 2x alla terza meno 13,5x alla seconda più 21x. Ho visto facce stravolte di persone che si avvicinano, come tutti noi facciamo, guardano l'opera, poi vanno a vedere il titolo. E molti titoli sono senza titolo, natura morta, orizzonte, disperazione. Quando arrivano a questo, in genere si stropicciano gli occhi e poi riguardano e guardano il proprio partner, come dire, ma che dice questo? Allora, se Van Tongerlo ha preferito un titolo di questo genere, o era ubriaco fradicio in quel momento o una qualche idea ce l'aveva. Questi tre artisti che vi ho appena citato, questa è l'immagine del Beaubourg, appunto, le foto sono quelle che sono, fondarono nel 1917 un gruppo di artisti architetti che si chiamava Lo Stile, De Stile, e fondarono anche una famosa rivista che continuò per molto tempo. Qual era lo scopo di questo gruppo? Lo scopo era quello di rifondare da capo il linguaggio dell'arte figurativa e della critica dell'arte figurativa. Detto in poche parole, da poco tempo la matematica era uscita da una sua crisi dei fondamenti che l'aveva costretta a ridefinire da capo il suo linguaggio, e loro volevano in qualche modo ispirarsi a questo superamento della crisi per ridefinire da capo il linguaggio. Detto in altre parole ancora, erano stufi di concepire un'opera, realizzarla, avendo in mente un preciso scopo, e poi ti arrivava uno, sedicente critico d'arte, che dava un'occhiata, diceva delle cose che non ci azzeccavano nulla con quello che loro avevano voluto dire, e da quel punto in poi loro dovevano cambiare idea sulla propria stessa opera, in ossequio a quello che diceva il critico. Basta. L'opera dice quello che dice, siamo noi che lo diciamo, però adesso bisogna rifondare da capo il linguaggio. L'ho detto in soldoni molto poveri, si potrebbe dire molto di più. Non è un fenomeno unico nella storia dell'arte figurativa, perché il grande Lucio Fontana, quindi siamo nella serie Superà, Lucio Fontana è quello dei concetti spaziali, dei tagli delle tele, eccetera, argentino, scrisse nel 1946 il Manifesto Blanco. E nel Manifesto Blanco, a parte tante cose belle d'arte, a un certo punto dice che non devono essere storici dell'arte, studiosi dell'introspezione umana, ma devono essere matematici quelli che devono andare nelle gallerie d'arte a fare critica d'arte, perché non se ne può più. Matematici. Perché matematici? Negli anni 60, fine, e 70 tutti, nacque una corrente di arte figurativa che esasperò quello che vi ho appena detto. Si chiamò concettuale scientifico, non è mai finito, continua tuttora. Questi sono tra gli artisti, diciamo, di arte contemporanea, quelli che sono arrivati a risultati più interessanti, quelli che riempiono i musei importanti, i trainanti, diciamo così, concettuale scientifico. L'idea base è appunto quella che vi ho detto 5 minuti fa. Io costruisco delle opere che sono loro stesse la spiegazione di quello che sto facendo. Quindi devono essere opere in qualche modo, si usa dire, autonome, cioè che esprimono loro il loro stesso significato, senza bisogno di interpretazione. Volete un paio d'esempi? Joseph Kossuth, uno dei più famosi. L'opera che vedete sono 8 lettere scritte in un neon bianco, con luce appunto elettrica, di vetro. L'opera contiene che cosa? Contiene esattamente quello che vi ho appena detto ed ha questo titolo. L'idea base sarebbe, lo dico in maniera un po' ridicola, vista l'orario, entra dentro il critico, studioso di storia dell'arte, quello che interpreta l'opera dal suo punto di vista, dice, oh che bel neon. ma quelle lettere bianche sono proprio bianche. È naturalmente spiazzato perché non sa più che cosa dire. L'opera parla di se stessa, è lei, quello che dice è lei, come succede per le formule matematiche, per certi oggetti della matematica che non lasciano la possibilità di essere interpretati. Bernard Venet, francese che risiede da molti anni a New York, questa è una delle opere degli anni 70, l'avrà preso da un libro perché probabilmente lui non se ne intende, ha disegnato due vettori uguali, vedete nella figura 1, AB e CD, e poi due vettori opposti sotto, equipollenti, insomma così. E poi sfida il critico d'arte. Te entri dentro e mi dici: caspita, ma sai che quei vettori mi muovono dentro e mi danno, non sai più che cosa dire, sono vettori uguali e vettori opposti. Capito il senso della cosa? E ce ne sono una quantità. Max Bill è uno dei più famosi, è quello che, beh, adesso no, però vediamo se ce l'ho dopo, perché sennò non ce la faccio. Sol Lewitt, vi faccio vedere soltanto un po' di cose. Dan Grant, che non posso arrivare a spiegare tutte per via del tempo. Ah, questo è fantastico, François Morellet. Sapete cos'è quest'opera? È l'interpretazione aritmetica della guida telefonica di Parigi. Cioè, voi prendete la guida telefonica di Parigi e andate a vedere il primo nome, sarà Ab Giovanni. E poi guardate il numero del telefono. Se il numero è pari, lasciate il quadrettino bianco. Se dispari, lo colorate di nero. E poi andate avanti con tutto l'elenco telefonico. L'ultimo sarà Zuzzurelloni Vilfredo, e allora quello lì finisce l'opera. E allora questa è la rappresentazione aritmetica del catalogo dei numeri di telefono di Parigi. Quindi un'interpretazione esasperata, concettuale e scientifico, dicono loro. Julio Leparque l'avrete sentito nominare tutti. Victor Vasarely, che è quello che ha inventato poi la op art, e addirittura ci sono stati in quegli anni delle mode fantastiche, insomma, tutte in bianco e nero, ti ricordi?
Sì.
Mel Bochner, qui si vede subito il piano cartesiano di questo artista tedesco. Hermann Richter, quest'opera si chiama L'uomo in misura di tutte le cose, con un evidente riferimento al Rinascimento, appunto matematico, e Mario Merz, che è diventato famoso soprattutto per aver usato in arte la successione di Fibonacci. Che cos'è la successione di Fibonacci? Chiederà quel signore seduto su quella sedia lì, quella lì. Allora glielo dico, signore, tu prendi il numero 1, poi riprendi ancora il numero 1 e poi continui a sommare così i due numeri precedenti. Quindi 1, 1, poi 2, che è la somma dei due precedenti, 3, 5, 8, 8 e 5 che fa 13, 21 e così via. Questa successione che è stata così concepita, raccontata, messa in evidenza da Leonardo, figlio di Bonaccio il Pisano, all'inizio del 1200, si è rivelata molto interessante in natura, perché le cose della natura procedono in questo stesso modo additivo. Quindi ti racconta come sono disposti i rami attorno al tronco dell'albero, le foglie sul ramo, i chicchi di non so che, i petali, no, quelli di girasole, i semi di girasole, eccetera. Insomma, la natura è fatta così. Ebbene, lui ha portato in arte questa successione di Fibonacci. Questa per esempio è quella del Beaubourg, l'ha fatta cadere dalla mole antonelliana a Torino, se la vedete di notte è veramente una cosa molto interessante. E capite, se uno non sa che cosa sta vedendo, perde la metà del significato. Se uno vede l'opera di Van Doesburg e quegli altri e non interpreta dal punto di vista della storia dell'arte quello che stava succedendo in quel periodo, con quel minimo di conoscenza matematica assolutamente necessaria, non capisce nemmeno l'opera d'arte. Sono due mondi che, lungi dall'essere così lontani, costituiscono nella loro unione, io credo, quello cui tutti noi esseri umani dobbiamo aspirare, una profonda unità culturale. Credo di aver sforato con l'orario, sì, di un minuto, quello che mi era stato detto, non è andato via nessuno, qualcuno si è fatto una bella pennichella, l'ho visto, grazie di aver resistito fino a quest'ora.
facciamo per la domanda.
Se vuoi.
Allora.
Come vuoi.
Acqua e caramella.
Non lo so neanche io.
Allora, certamente ringraziamo il professor D'Amore che si appunta, a parte l'orario, veramente ci sarebbe da stare ad ascoltarlo per ore e ore. È veramente un matematico ardimentoso perché ci ha fatto vedere delle formule matematiche dopo le 9 di sera, quando ci sono studi che dimostrano che il crollo dell'attenzione credo sia nell'ordine di pochi secondi appena compare una formula matematica, quindi è veramente un ardimentoso. Mi dispiace per il povero Horus, veramente, che è cornuto, mazziato, tutte, neanche gli è rimasto fuori il 64esimo di occhio, gli hanno fregato l'amorosa, tutto. Aprirei anche alle domande, ovviamente, anche se mi rendo conto dell'orario, però penso siano sempre occasioni, insomma, quantomeno rare, quelle di poter avere degli esperti di questa levatura, insomma, come anche la volta scorsa, come questa volta.
Intendo.
C'è qualcuno che ha domande da fare al professore? Curiosità, interventi? Li hai stesi tutti?
Alberto, sì, anche lui, eh?
Certo, anche Alberto, ovviamente, sì. Assolutamente. Li abbiamo stesi. Bruno,
ci credo.
Io voglio semplicemente ringraziare ovviamente sia Bruno che Alberto di essere stati qui con noi questa sera. Voglio anche ringraziare il comune di Crevalcore, nella figura ovviamente del presidente dell'istituzione e tutto l'intero staff dell'istituzione di Crevalcore, per aver costruito con noi questa serie di iniziative. Bruno ha detto una cosa che ha detto anche la volta scorsa Antonio Navarra. Ha parlato sempre di due culture, che è uno dei più grossi problemi che abbiamo sicuramente in Italia, forse più che altrove, ma da noi si sente in maniera marcata. E anche Bruno stasera l'ha detto, se ce ne manca una non riusciamo a capire, non riusciamo a intelleggere, non riusciamo a interpretare. Abbiamo bisogno di tutte e due, non ce n'è una che è più importante dell'altra. Fanno parte tutte e due del patrimonio, degli strumenti che ogni persona dovrebbe avere nella propria cassetta degli attrezzi. Credo che al di là di tutte le enormi e numerose cose interessanti che abbiamo visto stasera, forse anche questo sia poi un aspetto davvero importante rispetto anche all'impegno dei docenti, di coloro che fanno politica. Insomma, tenere presente questo aspetto forse ci aiuterebbe a leggere meglio anche il mondo, la natura, la realtà, forse anche l'uomo e la donna. Mi piace che la strega fosse una donna, quella di Faust. Vi ringrazio e vi do la buonanotte. Thank you.